SBS Italian.
E allora, come anticipato, prima della pausa, domani 25 aprile si celebra in tutto il paese l'Anzac Day, una commemorazione che si tiene ogni anno in Australia e in Nuova Zelanda in memoria dei soldati delle forze armate australiane e neozelandesi, appunto le Australian and New Zealand Army Corps, da cui Anzac, caduti in tutte le guerre, una ricorrenza che cade nell'anniversario del primo sbarco dei soldati delle forze australiane e neozelandesi, i cosiddetti diggers, gli scavatori, a Gallipoli in Turchia, i quali presero parte alla ambiziosa campagna dei Dardanelli nel 1915.
Ed era una campagna che è stata pianificata dagli alleati per infliggere una sconfitta che nei piani sarebbe stata decisiva all'impero ottomano e portare aiuto all'impero russo. Fu la prima volta che l'impero britannico impiegò in Europa i soldati bianchi reclutati nelle più lontane colonie agli antipodi, per cui quella missione, l'Anzac Day, assunsero negli anni un valore molto significativo nella formazione di un'identità nazionale australiana. Naturalmente non c'erano soltanto bianchi, c'erano anche aborigeni, però questo è stato il primo caso in cui appunto vennero chiamati i figli di Albione al aiuto, al sostegno del Regno Unito.
E allora, a questo riguardo, apriamo le linee per parlarne questa mattina. Vi chiediamo se conoscete il significato storico di questa ricorrenza, se la celebrate in qualche modo, magari collegandola alla storia d'Italia, alla lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, visto che cade ovviamente la ricorrenza nello stesso giorno dell'anno. Allora chiamateci per parlarne al 1300 799 626, 1300 799 626. Potete anche inviarci un SMS allo 0429 996263, oppure interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Abbiamo anche diversi ospiti a questa mattina, ancora fino alle 9. Noi iniziamo con lo storico Gianfranco Cresciani. Buongiorno Gianfranco, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Allora Gianfranco, cominciamo da questo quadro generale, invece di farla noi l'introduzione, aiutaci a spiegare ai nostri ascoltatori e a noi stessi il significato storico dell'Anzac Day.
Bisogna considerare che la campagna a Gallipoli incominciò, lo sbarco incominciò appena 15 anni dopo la formazione della federazione australiana, della nazione australiana. Quindi fu per la prima volta l'occasione dove persone da tutte le parti dell'Australia si trovarono nelle forze armate australiane. Quindi fu un esperimento di nation building, di creazione della nazione. Per la prima volta gli australiani si sentirono non più soggetti del Vittoria o dell'Australia occidentale, ma australiani. Un'altra cosa importante è che la campagna di Gallipoli, l'anno successivo in Francia, fu un evento scioccante. Bisogna ricordare che l'Australia a quel tempo aveva circa 3 milioni di abitanti e il contributo australiano alla guerra fu enorme, 46.000 morti in Francia, 8.000 ovviamente a Gallipoli, quindi quasi ogni famiglia australiana subì delle perdite in queste campagne e pertanto l'Anzac Day viene oggi ricordato non solo come un tributo doveroso al sacrificio dei soldati australiani, sia in Francia che a Gallipoli, ma anche come il primo collante, il primo episodio della formazione di un mito nazionale australiano.
Gianfranco, quello che colpisce molto gli europei e gli italiani che arrivano magari da poco in Australia è proprio la distanza temporale. Insomma, c'è un grosso investimento emotivo, ma anche un grosso investimento economico da parte del governo australiano. Si parlava di cifre come mi sembra 300,
no, adesso mezzo miliardo, oltre mezzo miliardo di dollari australiani,
una cifra enorme proprio per le celebrazioni. E appunto per avvenimenti che sono appunto nella notte dei tempi, si parla della guerra del 15-18, un parallelo italiano è come se si celebrasse in Italia Caporetto, ecco, però soltanto dal punto di vista della sconfitta, cosa rende attuale ancora adesso questa celebrazione?
Beh, Gallipoli fu un elemento scioccante nella nazione australiana ed è appunto uno degli elementi chiave della creazione di questo mito nazionale australiano. Per la prima volta gli australiani si sentirono come nazione e non come soggetti di una delle varie colonie australiane. Penso che a lungo andare questo ricordo dei caduti, specialmente dopo il bicentenario, diventò anche un elemento di nazionalismo australiano. Fu più che il ricordo per i caduti, fu un episodio che crea una nuova mitologia australiana, anche perché mentre nel 1915 i volontari australiani a Gallipoli erano tutti volontari, oggi nelle forze australiane ci sono moltissime persone di origine, di estrazione non anglosassone, quindi il mito di Gallipoli viene un po' cambiato, diciamo, per includere come elemento inclusivo di persone che non erano anglosassoni ma che pure contribuirono, specialmente durante la guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, alla costruzione di un mito che unificasse tutti gli australiani che in precedenza si sentivano soltanto membri di una delle varie colonie australiane.
Ecco, ricordiamo infatti che poi con gli anni il significato di Anzac Day si è esteso non soltanto ai caduti della prima guerra mondiale ma anche quelli della seconda e dei diversi conflitti ai quali l'Australia ha partecipato. Noi abbiamo Gianni in linea. Buongiorno Gianni. Gianni, se puoi spegnere la radio per cortesia. C'è un po' di ritardo.
È come riascoltarti in podcast, praticamente.
Esatto, possiamo anche
ricordarlo. Buongiorno, grazie mille.
Eccoci qua, Gianni.
Grazie mille.
Allora,
volevo solo dire, prego, che secondo me la celebrazione dell'Anzac Day dovrebbe essere una celebrazione per ricordare quanto stupida ed inutile sia la guerra. La campagna contro Istanbul, ideata da Churchill, era sostanzialmente un fallimento dall'inizio alla fine. Entrare in un canale che poteva essere minato come l'è stato, con dei sommergibili come l'è stato, andare in una spiaggia che era sbagliata perché chi ha controllato, chi doveva decidere dove sbarcare, probabilmente era addormentato e non ha capito bene. Ma d'altra parte quasi tutti i progetti strategici di Churchill sono ed erano un fallimento completo.
Grazie Gianni per la tua testimonianza. Posso integrare questa valutazione con il nostro storico Gianfranco Cresciani, che è in collegamento telefonico con noi. Effettivamente, storicamente i paesi celebrano la loro unità facendo leva su eventi bellici, ma quasi sempre si tratta di eventi bellici o di unificazione o di liberazione o di difesa rispetto a una minaccia esterna. In questo caso si parla invece di una missione militare all'estero e andata anche come ci raccontava Gianni. Questo caso australiano è così limite, Gianfranco, e a questo punto viene da dire, se non ci fosse stata quella missione militare, su che cosa farebbe leva lo spirito identitario nazionale australiano adesso?
Beh, ovviamente la domanda non può trovare una risposta perché si tratta di ripensare la storia, ma ovviamente se, diciamo, per ipotesi che se Gallipoli non fosse successa, la costruzione di un mito australiano sarebbe stata probabilmente più tardi nella storia australiana, probabilmente nella seconda guerra mondiale. Inevitabilmente l'Australia entrò nel circuito mondiale attraverso l'impero britannico a tutte queste campagne dove gli australiani si trovavano coinvolti, ma anche in casi come nella guerra di Corea, benché sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'Australia si trova sempre a combattere a fianco di grandi amici, prima i britannici e più tardi gli americani. Quindi la costruzione di un mito australiano sarebbe inevitabilmente successa. Ovviamente il bicentenario fu un grande collante, non solo del mito della sconfitta australiana o della partecipazione australiana sul fronte francese durante la prima guerra mondiale, ma anche una glorificazione di quello che l'Australia aveva potuto dare come una piccola nazione, ripeto, 3 milioni di abitanti, che ebbe un numero enorme di caduti rispetto alla sua forza numerica.
Gianfranco, prima di salutarci però volevo riportare tutto all'attualità, visto che l'Anzac Day è diventato veramente un tema intoccabile per chiunque osi negli ultimi anni dire qualcosa contro. Allora, ricordiamo, qualche anno fa un giornalista di SBS venne licenziato per aver twittato del materiale molto controverso su Anzac. Poi c'è stato il caso di Yassim Abdel Majid, che aveva abbinato il ricordo dei caduti dell'Anzac a quello dei richiedenti asilo a Manus Island. In quel caso gli abusi online e fuori da internet furono letteralmente torrenziali. Allora, brevemente, perché è diventato un tema così scottante?
È diventato scottante perché appunto è l'essenza, la costruzione del mito australiano. Siamo diventati mates, siamo tutti, no, parte di una nazione che ovviamente nel 1915 non aveva una mitologia. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti ebbero una guerra civile prima della formazione della mitologia americana. L'Australia invece si trovò in una situazione dove risposero a una richiesta dell'Inghilterra a partecipare al primo conflitto mondiale. C'è da ricordare ovviamente che questa fu una guerra di aggressione, l'Australia e gli alleati attaccarono e sbarcarono in un paese straniero, nella Turchia, nell'Impero Ottomano, non è che l'Australia venne attaccata, quindi ricordare questo fatto che siamo stati partecipi a una guerra di aggressione, come più tardi altre guerre di aggressione, basti pensare al Vietnam o all'Iraq, non è, in un certo senso tende a minare, a scalfire questo mito della bontà della partecipazione australiana all'episodio di Gallipoli.
Ecco, infatti, almeno gli italiani avevano il mito, e ribadiamo il mito degli italiani, brava gente, invece con questo inizio è un po' più difficile sostenere una tesi del genere. Gianfranco Cresciani, allora grazie per queste parole, buona giornata.
Grazie, altrettanto. Ciao.
Allora, noi ci prendiamo una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo, avremo altre testimonianze, parleremo proprio di storie di italiani a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale.
La vostra comunità, la vostra realtà. SBS in italiano.
8:48 minuti sulla costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS condotto in questo martedì 24 aprile da Dario Castaldo e Carlo Reglia. Domani 25 aprile si celebra in tutto il paese l'Anzac Day, commemorazione che si tiene ogni anno in Australia e Nuova Zelanda in memoria dei soldati delle forze armate australiane e appunto neozelandesi caduti in tutte le guerre. Ne stiamo parlando con alcuni ospiti e con voi all'ascolto, che potete intervenire al 1300 799 626,
oppure 0429 996 263 come SMS, short message, SMS, ci siamo, è giusto, no? Ho avuto questo dubbio, è giusto, messaggino.
Scritto, guarda, c'è scritto proprio lì.
Noi SMS. Continuiamo con la nostra discussione, abbiamo in linea Laura Mecca, ex direttrice della società storica del COASIT di Melbourne. Buongiorno Laura, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, noi innanzitutto ricordiamo che l'anno scorso, Laura, tu hai curato con noi una serie bellissima, lo diciamo, ci sbilanciamo. Invitiamo gli ascoltatori a riascoltare sul nostro sito sbs.com.au ed era dedicata alla storia degli italiani in Australia, magari storie meno conosciute. E hai fatto una puntata proprio in occasione di Anzac Day dedicata proprio alle storie di guerra. Allora, noi vorremmo nei prossimi minuti fare una piccola carrellata con te. Innanzitutto, ci sono storie di italiani che sono stati coinvolti nella Prima Guerra Mondiale, storie di cui si è rimasto qualche traccia, oppure è un tema storiograficamente troppo complesso da scavare?
No, ci sono sicuramente. Noi abbiamo anche delle testimonianze fotografiche nella collezione della Società Storica del COASI di Melbourne. Erano però più i figli di quelli che erano arrivati nel 1870-1880. Ma c'erano qualcosa come 137 italiani arruolati nell'Australian Imperial Forces allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ma la cosa interessante è che non è mai stata approfondita con uno studio profondo, se non facente parte di tesi di laurea, è che oltre 500 italiani, ragazzi italiani, migranti italiani, vennero fisicamente requisiti e deportati in Italia per combattere nella Prima Guerra Mondiale a fianco del governo italiano. Una cosa che non era stata decisa dal governo italiano su una richiesta specifica degli australiani, ma era stata un'iniziativa della loro console, dell'allora console italiano Emilio Ellis.
Cioè, facci capire, è una specie di regalo.
E non coscritti? Cioè...
No, proprio presi e portati fisicamente in Italia, obbligati a combattere per l'Italia, per il loro paese, cosa di cui non avevano nessuna intenzione di fare. Ma sono stati obbligati ad andare in Italia di questi ragazzi. Adesso non so, non ci sono statistiche di quanti sono morti, perché in Italia sono morti circa 600.000 i soldati che sono morti in guerra nella Prima Guerra Mondiale. Ma c'è questo fatto straordinario del governo australiano che improvvisamente ha requisito questi ragazzi, li ha obbligati a rientrare in Italia a combattere nella guerra italiana. E ripeto, non su richiesta del governo italiano, ma su iniziativa di questo console italiano, un'idea che ha avuto, logicamente subito assecondata dalle autorità, dai governanti australiani, che non vedevano l'ora di liberarsi di 500 italiani, che logicamente avevano sempre un po' così il naso all'insù verso di loro, c'era sempre un fatto di razzismo verso gli italiani in quel periodo, e dei greci specialmente, che erano quelli anche qui. E così c'è questo episodio di questi italiani, di questo governo italiano, di questo fatto straordinario.
Quindi c'erano ed erano attivi. Ecco.
Erano attivi, li presi,
non per volontà loro, ecco, diciamo.
No, non per volontà loro.
Allora, noi ricordiamo, scusa Laura, ricordiamo il nostro numero 1300-799-626 se volete partecipare alla nostra conversazione. Tra l'altro, raccontateci se parteciperete alle parate di Anzac Day domani, no. Naturalmente.
Senti Laura, invece parliamo del ruolo delle donne italiane in Australia nelle due guerre.
Beh, un ruolo logicamente tra le due guerre sono arrivati negli anni 20 e 30, non è che ci sia stato un ruolo se non quello soprattutto di assicurarsi che la famiglia venisse, si inserisse e continuasse una vita decente. Io credo che il ruolo più importante delle donne italiane sia stato nei paesi, nei centri rurali, dove videro partire migliaia di giovani australiani, alcuni di loro anche italiani, che poi purtroppo non lo starono. Infatti impressionante se si va nelle zone come Shepparton, Mildura o ne so, Ararat, eccetera, dove c'è questo cippo, questo monumento in tutti i paesini che elenca
gli morti che sia della prima che della seconda guerra mondiale, tra questi ci sono anche dei nomi italiani, quindi un ruolo di sostegno più che un ruolo attivo, io penso, di queste donne che abbiano avuto.
Laura, allora, naturalmente ci sono storie, come ci ha raccontato, della prima guerra mondiale, ma il materiale dal quale attingere, anche dalla società storica del Coasita, al quale ha potuto attingere più Rick, quello attinente alla seconda guerra mondiale. Tu ci hai proprio raccontato diverse storie, tra le quali quella di Francesco D'Urbano e il suo diario, ed era la guerra vista con gli occhi di un soldato italiano.
Sì, una storia, un diario molto commovente ed importantissimo, che ci è stato mandato da un ex soldato australiano del Western Australia che aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale sul fronte della Libia e che avevano trovato questo diario nelle trincee dopo la disfatta italiana, e l'aveva tenuto per tanti anni questo diario. Poi improvvisamente la coscienza è risorta dicendogli no, deve essere ritornato alla famiglia perché magari questo soldato è morto. E invece Francesco D'Urbano venne catturato dagli inglesi, non venne mandato in Australia come migliaia di altri, ma venne mandato in Inghilterra, dove rimase fino a tardi, fino al 45-46, dopodiché rimpatriò in Italia, andò al suo paesello nell'Abruzzi. E la cosa impressionante è stata questa sua storia, dove racconta proprio minuto per minuto, al limite, scrivendo quello che stava succedendo su questo diario molto commovente, e che, di cui abbiamo mandato anche una copia, una scansione elettronica al nipote.
Ecco, allora non svegliamo altro, Laura, perché appunto invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a sentire questa tua intervista sul nostro sito. Grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
Grazie a voi, buona ANZAC, ragazzi.
Altrettanto, questa era Laura Mecca, ex direttrice della Società Storica del Coasit di Melbourne, e vi ricordiamo proprio questa storia. Noi abbiamo fatto un articolo l'anno scorso, lo potete andare a vedere sul nostro sito sbs.com.au, l'articolo / Italia, nell'articolo si intitola "Quando i prigionieri di guerra italiani venivano mandati in Australia". Allora, noi siamo arrivati alle 8:56, abbiamo ancora un ospite per gli ultimi minuti, ed è Dino De Marchi. Insomma, dalla prima e dalla seconda guerra mondiale ci spostiamo nel Vietnam, siamo negli anni 70 e Dino serve proprio con l'esercito australiano. Buongiorno Dino, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori.
Allora, buongiorno Dino, abbiamo poco tempo, in sintesi ci racconti che cosa ha significato per te essere nell'esercito da italo-australiano?
Beh, significava inserirsi nella comunità australiana come immigrante, significava dare un servizio alla patria adottiva, riconoscendo il sacrificio fatto di mio padre durante la seconda guerra mondiale, quella di mio nonno durante la prima guerra mondiale, e ho avuto il piacere, quando sono ritornato dal Vietnam, ad inserirmi nella comunità dei combattenti dell'associazione combattentistiche d'arma italiane, perciò ho avuto l'opportunità di incontrare il Cavalieri di Vittorio Veneto, Paolo Spanò, Luciano Nanfra, Pietro Brignone, e poi anche coloro che hanno sofferto molto durante la seconda guerra mondiale, quel brutto conflitto dove purtroppo gli italiani, fratello contro fratello, partigiano, coloro che hanno servito con la guerra di liberazione, si sono trovati qui in Australia di nuovo riuniti, hanno messo le armi via e ci sono, insomma, diventati amici anche loro, in particolare ancora vivo oggi il signor Command, Antonino Command, partigiano.
Siamo con te.
Così,
ce lo domandavamo proprio ieri, grazie per questa informazione, Dino.
Allora, Dino, senti, come passerai a Anzac Day? Anche perché per la parata c'erano state polemiche per gli italiani a partecipare alla parata.
Guarda, negli anni 80 delle piccole polemiche, ma dopo si è risolto anche con Ruxton, che era il presidente statale della RSL, che aveva accettato gli italiani che marcino con la bandiera australiana, la bandiera italiana anche, e in più abbiamo anche formato una sezione della RSL italiana capeggiata appunto dal signor Comanda.
Dino, in conclusione, proprio in 20 secondi, a distanza di 50 anni, come vedi la guerra in Vietnam a cui hai preso parte?
Beh, guarda, una guerra che purtroppo, secondo me, è stata un sbaglio dalla parte degli americani non trovare un accordo assai prima e non cercare di unificare il Vietnam come infatti è unificato adesso.
Allora, dobbiamo chiudere. Dino De Marchi, grazie per questa tua testimonianza. Buon Anzac Day!
Grazie tante, buongiorno.
Allora, grazie a Dino, grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo nostro dibattito. A voi ascoltatori, adesso la linea torna a Marco Lucchi per un aggiornamento delle notizie, poi di nuovo in onda dagli studi di Melbourne fino alle 10.
A dopo.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni scrivendoti ai nostri podcast su iTunes.